che questi articoli mi sono capitati piuttosto a fagiolo perché mi permettono di riprendere anche le fila dell'insegnamento. Sapete che oggi è l'ultima lezione, non siete gli unici ad esserne sollevati, quindi come dire, è un momento di gioia un po' per tutti. Però vediamo un attimo di fare il punto della situazione, nel senso che avete una serie di strumenti che forse sono tanti in effetti, ma credo vi servissero per cominciare a realizzare che c'è di più di quello che di solito immaginiamo in questo genere di attività. È chiaro che questi argomenti sono estremi, perché qui parliamo di cure palliative, parliamo di perdita della vita, parliamo di situazioni che mi auguro voi vi troviate a confrontare raramente. Però sulla scala, se li vogliamo mettere in scala, potrebbe darsi che abbiate a che fare con qualcuno che non camminerà più bene, con qualcuno che avrà da rivedere ad ogni modo la sua vita. E il vostro ruolo in questo caso non è semplicemente quello di adempiere a dei movimenti meccanici. Credo che sia abbastanza evidente da quello che c'è scritto. Il vostro ruolo è anche quello di permettere a chi è nelle vostre mani di riconfigurarsi. Perché i postumi sono comunque momenti, no? Sono delle transizioni che possono essere temporanee o possono essere definitive, ma che richiedono ad ogni modo una vicinanza, perché tutti noi sappiamo benissimo di essere deboli in certi momenti, per quanto magari si faccia finta di no, per quanto si mostri tutt'altro tipo di resistenza e di reazione, ma comunque siamo effettivamente deboli. E se è vero quello che stiamo dicendo da 24 ore a questa parte, non 24 ma sono le ore di corso, se questo è vero, essere deboli nel corpo è essere deboli di più, no? Se noi siamo effettivamente il nostro corpo e non semplicemente abbiamo un corpo che può anche essere debole mentre noi rimaniamo tosti. Ecco, cominciare a smontare queste retoriche credo sia importante. Il momento in cui il corpo è debole, tutti noi siamo deboli. E abbiamo bisogno di un qualche genere di conforto che vada ben oltre il semplice gesto tecnico. Come Veronesi dice in modo molto chiaro, la medicina fino al Settecento era diversa, era olistica, no? Guarda caso, non sapevo questo, come vedete le cose si sommano, al Settecento abbiamo detto che è stato un momento topico, guarda caso è cambiata pure la medicina. Non è casuale che sia cambiata nella direzione della modernità. No? La specializzazione, i letti di Procuste, la divisione dell'uomo in componenti sempre più meccaniche, la macchina, come vedete tutto torna e tutto ci dice che sì, si sono fatti grandi progressi per certi versi, ma si sono perse molte cose per altri. No? Non c'è una caviglia, non c'è un femore, non c'è un braccio, c'è una persona con una caviglia. Prego.
Però noi siamo, diciamo, in mezzo a gente che ci dice che dobbiamo stare attenti al burnout e altri che ci dicono che dobbiamo metterci in gioco. Perciò, cioè, come puoi arrivare ad avere un equilibrio in cui non rischi né di essere troppo preso né magari di essere indifferente?
Diciamo che quello è imparare a fare la propria professione. È un problema che abbiamo tutti. È un problema che si mette a punto andando avanti, però io credo che, come dire, proteggersi dal burnout traducendo il paziente in un insieme di pezzi che vanno rimessi a posto non sia la strada giusta. Nel senso che il burnout è un problema che origina da tanti motivi fondamentalmente. Uno dei motivi secondo me più importante, e su questo ormai sto anche per scriverci un saggio sopra, quindi diciamo che è un tema che conosco abbastanza bene. Uno dei motivi più importanti è che noi abbiamo trasformato il lavoro in qualcosa nel quale pretendiamo che non esistano le emozioni. E quindi di fatto queste emozioni poi invece esistono e come e vanno ben oltre quello che dovrebbe essere il lecito e l'opportuno. Ma quindi l'investimento emotivo all'interno del lavoro, non essendo riconosciuto, non viene gestito in alcun modo. E uno non ha gli strumenti per poter dire a un certo punto basta, per potersi rendere conto di quando un comportamento sta cominciando a costare troppo, anche perché queste sono professioni che in qualche modo richiedono una vicinanza. Credo che la vicinanza sia un ingrediente fondamentale di una buona professione di questo genere, anche perché sono professioni che, se riprendiamo il discorso delle aspettative, implicano una certa attenzione per l'altro. Difficilmente ti metti nel mondo della cura se dell'altro non te ne frega un accidente, o perlomeno io immagino che sia così, poi ognuno chiaramente lo declina come crede. Però appunto l'altro, noi dobbiamo sapere, come abbiamo visto, non è sempre solo bene dedicarsi completamente all'altro, come non è sempre solo bene tralasciarlo completamente. Ci deve essere un equilibrio che si conquista man mano che si va avanti, che se ne ha consapevolezza. Per cui è importante avere consapevolezza di queste dimensioni per poter rendersi conto quando e come gestirle. Se nessuno te ne parla, tu non ne hai la più pallida idea e probabilmente lasci che, come dire, le cose fluiscano nel modo più emozionalmente soddisfacente, quindi una grandissima vicinanza, quindi un grandissimo coinvolgimento. Non è questo quello che stiamo dicendo. Stiamo dicendo che tu devi essere in grado di ascoltare le ragioni dell'altro, devi saperlo riconoscere come persona e devi anche stabilire ovviamente dei limiti e dei delle proporzioni nelle quali ti metti in gioco. Questo perlomeno nella gran parte dei casi, per la gran parte dei pazienti. Poi è ovvio che anche lì accade il paziente particolare per il quale si fa di più, per il quale è importante fare di più per motivi storici, emozionali, mnemonici e via discorrendo. Però l'essenziale della questione è rendersi conto che nel processo terapeutico intervengono entrambe le dimensioni, mentre il modello corrente, il modello della specializzazione, il modello della medicina d'evidenza, eccetera, privilegia un approccio che è quanto più artificialista possibile. Non c'è un paziente, ma c'è un organo, c'è un caso, non c'è nessuna storia dietro quel paziente e questo, se ci pensate, pretende, presume una serie di comportamenti da parte di quel paziente che non è detto che avvengano. Come abbiamo visto anche in casi di tumore, molto spesso i pazienti non si curano come dovrebbero. Perché? Perché è chiaro che questo comportamento scava un abisso tra chi prescrive e chi dovrebbe obbedire alla prescrizione. Questo comportamento non permette il formarsi del rapporto di fiducia di cui parlava giustamente Veronesi nel saggio. Se io non mi fido del mio medico, perché dovrei dargli retta? Su quali basi io dovrei accettare ciò che mi viene detto a scatola chiusa, senza esserne informato, senza che io possa capire le ragioni anche di eventuali conseguenze di quello che vado ad assumere, perché spesso e volentieri i farmaci non sono così, no, del tutto trasparenti per il nostro organismo. Magari fanno bene da qualche parte, ma fanno male da qualcun'altra, ti impediscono la concentrazione, ti impediscono il desiderio sessuale, ti rendono meno brillante o meno capace di reagire. Insomma, ci sono una serie di cose che accadono in ciascuno di noi, in ciascuna persona, che dovrebbero essere oggetto di discorso col medico, no? Invece i medici spesso e volentieri si comportano di fatto come meccanici. Io ancora mi ricordo, l'ultima volta che sono stato vittima di un intervento, e il medico mi ha detto, fra 10 giorni lei sta tranquillamente in montagna. Io dopo 10 giorni avrei voluto che il medico stesse con me nelle mie condizioni per parlare del fatto se volevamo andare in montagna o meno, perché era decisamente, no, troppo ottimista come tipo di reazione della cosa. Però il punto è questo, non c'è nessuna percezione di vicinanza spesso e volentieri col medico. Il medico fa il suo lavoro e va via. Il che lo mette probabilmente al riparo da una serie di spese ulteriori per quello che riguarda la propria interiorità. Però, ripeto, da una parte e dall'altra, il problema del burnout in qualche misura è l'esatto opposto del problema dell'assenza completa di coinvolgimento. E rientra di nuovo in un'ottica out-out, no? O l'uno o l'altro. No, non è vero. Il problema è che dobbiamo lavorare esattamente sulla via mediana, che è quello che dice Veronesi. Da una parte le specializzazioni, le capacità tecniche, le competenze che abbiamo accumulato nel frattempo, dall'altra il recupero della percezione della complessità del paziente. Il paziente non è un caso, non è un numero, è una persona che ha delle, come dire, esigenze che possono essere anche non condivise da voi. Non c'è nessun motivo che dobbiate essere regolarmente d'accordo, anzi che comunque siate acquiescenti in proposito, ma il portarle alla luce e discuterne è comunque già un primo passo per il quale qualcuno può capire meglio, qualcuno può decidere di proseguire una terapia che comunque non lo convinceva particolarmente, qualcuno può convivere con un problema che nel frattempo si è affermato, perché purtroppo capita spesso e volentieri che uno debba rivedere le sue rappresentazioni, no? Se ci pensate, un altro tema molto interessante da questo punto di vista è il inserire in questo discorso quello che abbiamo detto la volta scorsa sul modello di successo. Il modello di successo è un modo, tra gli altri, di immaginarsi secondo certi canoni, chiaramente. E che succede quando una malattia ti impedisce di soddisfare quei canoni? Che succede quando tu non puoi più essere all'altezza di quello che ti viene richiesto, non per tue scelte, per tue ragioni, per tuoi errori, ma per qualcosa che ti è capitato, per qualcuno che ti ha investito, per un gesto sbagliato che hai fatto, no? Pensate a tutti i casi dei giovani atleti o degli atleti comunque che vediamo che di punto in bianco non sono più in grado di essere quello che erano. Vedete che le interferenze tra comportamento, malattia, immaginazione, autorappresentazione, aspettative, sono delle interferenze impressionanti nel momento in cui le si mette a fuoco, no? Allora è chiaro che anche lì un percorso del malato che sia in grado di individuare quanto sia effettivamente suo ciò che vuole o quanto gli è stato imposto dalla società e dalle aspettative può essere sensato. Non credo che sia il vostro caso, però è opportuno comunque che vi rendiate conto della questione. Ed è opportuno del fatto che vi rendiate conto, come diceva da qualche altra parte uno degli articoli, che c'è una comunità di cura da questo punto di vista, che non siete soli, che ci dovrebbe essere un contatto costante tra chi diagnostica, chi opera, chi sostiene e tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti nel processo di cura e guarigione del paziente. Questo, come abbiamo visto, non è assolutamente incoraggiato dal modo in cui si strutturano oggi le competenze. Oggi abbiamo dei dislivelli di status formidabili tra medici, infermieri, operativi assortiti, assistenti, psicologi, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo benissimo che la questione non è affatto così semplice. Però è chiaro che questo discorso porta in quella direzione, porta ad una interdipendenza e intercomunicazione non soltanto col paziente ma anche tra coloro che lo curano, tra colui che prescrive l'intervento e colui che effettua l'intervento, tra colui che segue la sfera psicologica, la sfera emozionale e colui che invece verifica i miglioramenti fisiologici. Tutto questo non può essere tenuto separato ancora, perché nel momento in cui noi accettiamo un paradigma per il quale corpo e mente sono un tutt'uno, non c'è modo di separare l'uno dall'altro e dire io lavoro su questo e sono migliore di te e tu invece accontentati di fare quello che devi fare. Perché, come vedete, è un assetto dell'intera professione che è costruito su delle fondamenta errate. Quello è il problema, no? Quindi c'è parecchio da ragionare e probabilmente c'è parecchio da fare. Perché, come abbiamo detto più volte, voi vi trovate a arrivare, a entrare in un campo in un momento in cui questo campo sta subendo obtorto collo, potremmo dire, ma comunque sta subendo dei cambiamenti, perché ormai, come avete visto anche, tra l'altro vi invito a riflettere sulla ricchezza delle pubblicazioni su questo campo, in questo settore, no? Quindi le riviste specializzate che conducono discorsi, che propongono modi di vedere il mondo, eccetera, eccetera, il fatto che vi sia fondamentale consultare queste riviste, sapere che esistono, quelle vostre specifiche, ovviamente non dico quelle di cui parliamo adesso negli articoli, ma come esistono per quei settori, esistono sicuramente per i vostri, e non è possibile non sapere cosa vi accade sopra, non sapere quali sono le discussioni che al momento stanno riguardando l'intera comunità dei fisioterapeuti e di coloro che lavoreranno in questo settore e prendere posizione al loro interno. Come avete visto, purtroppo la gran parte sono in inglese. Quindi, purtroppo, c'è da tenere presente questo discorso. Oggi come oggi è difficile riuscire a mantenere una professionalità spendibile senza questa minima competenza. Tenete presente che nelle riviste scientifiche l'inglese è abbastanza più leggibile che altrove, perché l'inglese scientifico e l'inglese tecnico sono molto più prossimi all'italiano che non l'inglese parlato. Però comunque delle competenze in proposito, secondo me, sono fondamentali. Quindi, come vedete, di carne al fuoco ce n'è parecchia, evidentemente. Poi, naturalmente, ognuno farà il suo percorso in modo autonomo, il più possibile autonomo, scegliendo le cose. Però credo che il fatto che abbiate perlomeno una percezione del fatto che esistono queste dimensioni sia fondamentale. Cosa vanno detto del burnout?
Ci hanno parlato di medicina del lavoro, come i motivi per cui può essere causato, le diagnosi, tra virgolette. Mm-hmm. E niente di particolare.
Vabbè, che sia una figura come dire, non è casuale che burnout stia diventando sempre più un argomento, no? In discussione. Da 10 anni fa ne parlavamo un pochissimo. Adesso sta diventando un qualcosa di molto più presente, perché effettivamente ci sono una serie di dighe che stanno cedendo, per cui appunto la percezione dell'importanza del versante emozionale è forte, la capacità di gestirlo molto meno, perché non ci viene data la capacità di gestirlo. Nessuno ne parla mai, nessuno lo considera una parte della professionalità, come se la professionalità fosse costruita anche lì, no? Tutta a compartimenti stagni. Però sapere che esiste questa questione, secondo me, già è un eccellente passo avanti per fare in modo che poi non si sia vittime di questo discorso, perché chiaramente ci si trova poi a rendersi conto di quello che è l'investimento, no? Chiaramente il burnout perché è un grosso problema e perché crea delle difficoltà nel mondo del lavoro? Perché di fatto mette in crisi l'idea stessa di lavoro per come noi la percepiamo. Perché quando è che non c'è burnout? Quando tu sei in grado di separare senza nessuna difficoltà l'attività lavorativa dalla tua attività di vita. No, tu fai 8 ore, finisci le 8 ore, stacchi, timbri, esci e per te il lavoro non c'è più. Nel momento in cui tu cominci a investire emozionalmente, nel momento in cui cominci a porti dei problemi che vanno oltre il tuo semplice gesto, è chiaro che tutto questo rimane nella tua consapevolezza, per cui anche il momento in cui tu smetti la terapia, non è detto che tu smetti di pensare alla terapia e di interrogarti sulla terapia. E quindi di fatto cosa accade? Che tu lavori ben più di quello che sarebbe, a cui saresti tenuto fondamentalmente, no? E rischi appunto di non riuscire a stabilire delle paratie, a metterti a riparo, a tenere del tempo libero da questo tipo di discorso. Laddove, come vedete, noi sappiamo, perlomeno voi dovreste sapere, sulla base di un approccio inclusivo, quindi di un ETET, che non si può immolare tutti se stessi a qualcosa, perché qualunque cosa sia è troppo. No? Il fatto che esistano il bianco e il nero ci dice esattamente che c'è bisogno che esistano delle parti del nostro mondo e della nostra vita che sono separate dalle altre in una certa misura, tenendone conto, ma che comunque devono essere mantenute in un equilibrio di esistenza reciproca e di dignità reciproca. Nel momento in cui questo è consapevole, comincia ovviamente a stabilirsi ognuno come operare, come agire, fino a dove giungere. Però è chiaro che questo è frutto di un percorso. Non è semplicemente un meccanico rifiutare qualunque tipo di coinvolgimento, no? C'è una certa differenza nel sapersi costruire dei filtri o avere semplicemente un muro. Un muro non aiuta. Una membrana, per altri versi, se vogliamo rimanere nelle immagini organiche, permette il passaggio di certi componenti e non di altri. E la vita si fonda su questo, la vita si fonda sul saper scegliere. Nel momento in cui noi abbiamo qualche strumento per poter scegliere, secondo me, buona parte del rischio di burnout è già stata superata. Il burnout è una problematica che, secondo me, deriva da una totale incompetenza emozionale. Quindi dal non avere strumenti per gestire in qualche misura il flusso delle emozioni e il coinvolgimento, l'empatia. Sono tutte cose che vanno anch'esse prese nella giusta dose. No? Troppa empatia è massacrante, allo stesso modo in cui assenza totale di empatia è massacrante. C'è bisogno di poter gestire queste molteplici dimensioni della complessità umana in un equilibrio che sia il più possibile adeguato a ciò che facciamo. Certe professioni lo richiedono in modo estremamente parziale, certe professioni lo richiedono invece in modo molto più specifico, secondo me. E quindi è per questo che credo, tra l'altro, come vi ho già detto, che il fatto che in questo corso esistano comunque delle voci che parlano di questo, quindi i miei colleghi ed io, per quanto riguarda le scienze umane, sia un notevole segno di intelligenza progettuale. Non c'era scritto da nessuna parte che fosse necessario farlo, però chiaramente nell'onda del tempo la questione comincia a diventare rilevante. Chi si occupa di questo genere di problemi si rende conto che almeno un piccolo, come dire, spazio dedicato a queste tematiche è importante. Allora, altre domande, osservazioni su quanto abbiamo appena letto? Qualcuno vuole condividere qualcosa? Ok, allora vediamo invece di passare all'ultimo saggio fondamentalmente, perché tanto quello della comunicazione non verbale e dell'emozionalità l'abbiamo fatto in tutte le salse possibili e immaginabili, non dovrebbe essere un problema. Allora, come vedete qui, mi spegni un po' di luci, per favore? Evviva! Ok, poi riaccendiamo adesso, però intanto... Allora, prima di tutto volevo dirvi una cosa. Sapete cos'è quell'immagine? Esatto, no, è un'opera d'arte. Il bello della cosa è che è un'opera d'arte. C'è uno dei più grandi artisti contemporanei che si chiama Damien Hirst, non so se l'avete mai sentito nominare, che è quello che affetta i maiali. Una delle opere d'arte è una mucca tagliata a fette e messa in formaldeide, completamente segata. È esposta in tre teche, è un tipo un po' peculiare. C'è stata una mostra a Napoli qualche tempo fa, molto interessante. È uno che fa i collage con le ali di farfalla, che sono di una bellezza assoluta, e tra le altre cose fa anche questi che sono i cabinets, sono dei, avete presente, quelli che si mettono in bagno, i mobiletti per le cose, con le medicine disposte in ordine, diciamo, estetico per certi versi, e valgono intorno alle svariate centinaia di migliaia di dollari ognuna. Quindi, come vedete, il farmaco presenta una serie di dimensioni che sono anche molto ulteriori rispetto a quello che noi riusciamo a immaginare. Ma secondo voi, al di là di quello che c'è attualmente in questa slide, quali sono le dimensioni rilevanti del farmaco? Cioè, a quali sfere di significato e di senso rinvia il farmaco? Perché il farmaco è un oggetto estremamente complicato, estremamente complesso, ed è opportuno riuscire a, come dire, esplicitare il più possibile quello che porta in sé. Quali temi sono fortemente coinvolti dall'idea di farmaco oggi? Salute, quindi? Ok, diciamo salute. Salute è quello che può comportare. E basta?
Come migliorare? Visto che comunque i farmaci riprendono anche integratori, anche determinate creme.
Quindi guarigione e miglioramento siamo sempre più o meno nella stessa sfera semantica. Nient'altro?
Il progresso.
Messo come?
Senso il passaggio da, sì, sempre dal punto di vista curativo, da quello che c'era in precedenza a cui si è arrivati oggi.
No, il punto di vista curativo lo lascerei da parte, io mi focalizzerei sulla dimensione tecnologica. Il farmaco è un frutto di tecnologie, no? Quindi c'è la dimensione della cura da una parte, ma c'è anche la dimensione di tecnologia dall'altra. No, i farmaci...
Salva l'uomo.
Sì, però diciamo quella la possiamo, come dire, rinviare a un'interazione con la sfera di prima, no? Potrebbe essere anche la sfera che fa male all'uomo, tant'è che, come avrete sentito probabilmente per la questione dei vaccini ultimamente, no? Ci sono grosse difficoltà nel far vaccinare i giovani, per cui, come vedete, questa è un'interferenza successiva, però nel farmaco c'è certo una dimensione di cura, ma c'è anche una dimensione tecnologica molto chiara. Ovviamente. Tenete presente che, per esempio, ci sono delle religioni che proibiscono l'utilizzo di farmaci, non per altro, ma perché sono appunto frutto di tecnologia, quindi sono frutto di quella che viene chiamata la hubris, no? L'ebbrezza tecnologica e il delirio di onnipotenza dell'essere umano, perlomeno dicono quaccheri, mormoni, eccetera. E altro? C'è altro?
Pubblicità?
Pubblicità a cosa la riportiamo?
Sempre i modello di successo e dicendo, in effetti il farmaco di solito viene messo con una bella ragazza, oppure
quindi c'è un versante della comunicazione.
Paura.
Quello rinvia più al problema della cura di prima. Ce n'è un'altra piuttosto significativa, ragazzi. Il versante economico. Il farmaco è un prodotto. Vedete quante cose, no? Il problema è questo, nel senso che se tu approcci il farmaco esclusivamente come toccasana, no? Come quasi, poi vedremo che c'è anche questa componente, quasi come magia consolidata che ti permette di migliorare, ti perdi tutto il resto, perché tu puoi avere tutte le malattie che vuoi, però comunque hai anche delle opinioni sul mondo. Tu sai perfettamente, no, che oggi per esempio la ricerca farmacologica è compiuta da certi attori che hanno delle peculiarità e delle caratteristiche che non hanno a che fare con la cura, ma hanno a che fare col business, no? Tutti avrete sentito parlare di Big Pharma, suppongo. Tutti avrete sentito parlare delle corruzioni dei medici di base per convincerli a vendere certi articoli e non altri. Avrete sentito parlare dei cartelli in cui le aziende in questione si mettono per costringere sistemi nazionali sanitari ad acquistare certi farmaci e non altri. Quindi sapete perfettamente che su questo tema c'è in gioco ben altro che la semplice, per carità, la semplice salute individuale è sempre molto importante, però le dimensioni che vengono mosse nel momento in cui ci si confronta col farmaco sono anche dimensioni ideologiche, sono anche dimensioni etiche, chiaramente. Abbiamo detto più volte che, mi riaccendi un po' di luce un attimo, poi torniamo, grazie. Abbiamo detto più volte che il versante della ricerca farmacologica è un versante sul quale cominciano a vedersi tutta una serie di problemi etici. No? Nel senso che una cosa che sta succedendo recentemente, per esempio, è molto interessante, non so se lo sapete, che Teleton si è messa d'accordo con una serie di agenti di Big Pharma, quindi di soggetti di Big Pharma, che hanno fatto, con cui hanno stabilito dei patti per cui i frutti della ricerca di Teleton poi vengono commercializzati da grandi aziende. Questo perché? Perché questo permette una ricerca che in qualche modo è indipendente e permette alle grandi aziende di vendere dei farmaci che non sono costati loro una fortuna, perché è chiaro che nel momento in cui tu devi impegnare milioni e milioni di dollari o di euro per scoprire una qualche molecola, se quello che vale in quel campo è un problema economico, ti devi pure porre la questione del vale la pena che io lo scopra questo farmaco? E il vale la pena che io scopra questo farmaco non vuol dire potrò curare qualcuno, vuol dire mi torneranno i soldi che ho speso. Che è questo il ragionamento che va fatto. Non so se questa cosa è chiara. Quindi è evidente che nel momento in cui io, lascio, come abbiamo noi fatto, l'intera ricerca farmacologica al settore privato, il problema del profitto diventa un problema serio. Perché il settore privato certe cose le ricercherà e certe no. Perché non gli conviene, anche se sarebbe eticamente opportuno. Non è casuale che i progetti di Teleton siano tutti progetti su malattie rare. Perché il settore privato, le malattie rare, le vede come il fumo negli occhi, da un punto di vista economico, in modo comprensibile. Perché? Perché dover spendere decine di milioni di dollari in ricerca per poi trovare una malattia che la soluzione di una malattia che riguarda lo 0,4% della popolazione, che probabilmente non ha i soldi per comprarla e che questa medicina costerà una fortuna, perché chiaramente se devo compensare quello che ci ho investito sopra, quello che io poi la faccio vendere, ovviamente il prezzo di vendita è di questo genere, eccetera. Quindi vedete che il problema oggi sta diventando un problema serio. No? Perché si sono, riempiti tutti gli spazi per i quali si poteva essere trionfalistici ed oggi invece si trova a confrontare delle malattie estremamente complesse come il tumore, no? Come abbiamo visto, ci dice la genomica che il tumore è uno e tanti, non c'è un tumore, come abbiamo visto, questo è un modo di ragionare universalista tipico della modernità, una medicina, una malattia, lo pio, lo sconfiggo e ho risolto. Quando ti accorgi che per ogni tumore devi fare delle ricerche ad hoc, devi fare delle ricerche impegnative, devi fare dei processi e dei protocolli di conferma, eccetera, e non hai neanche la certezza che funzioni, il problema del guadagno comincia a diventare un problema serio. Chiaramente. Allora come la risolvi la questione? La risolvi, se vogliamo essere persone che pensano a una buona fede, la risolvi, pompando altri prodotti che ti permettono di investire il surplus anche in ricerca, no? Pensate al Viagra, che ha costituito una delle, dei jackpot più totali della medicina degli ultimi tempi, oppure pensate a tutto quello che è integratori, creme di bellezza, farmaci da banco, tutta questa serie di cose che vanno a intercettare cosa? Una presunta competenza del paziente. Tant'è che, se mi spegno un attimo, vediamo che una delle voci importanti che spesso e volentieri non vengono prese in considerazione, ma che oggi non si può non prendere in considerazione, è l'automedicazione e l'autoprescrizione. Ovvero sia, oggi i pazienti spesso e volentieri si ritengono in grado di curarsi da soli. E come mai si ritengono in grado di curarsi da soli? Qual è il fattore scatenante di questa nuova questo nuovo atteggiamento?
Disinteresse da parte del medico.
Quello aiuta.
Internet.
Fondamentalmente il punto è internet, ovvero sia l'esistenza di un enorme ammontare di informazioni e di competenze che si presume di poter in qualche misura utilizzare anche da profano per poter risolvere i propri problemi. Questo ovviamente varia a seconda delle persone, però perché diventa un fattore che può essere problematico per certi versi? Perché se io questo lo aggiungo a quello che dicevate del fatto che non mi fido del medico, è chiaro che io sarò sempre più spinto a ricorrere ad altre strategie, quindi a pensare, uno, che il medico probabilmente non è molto più competente di me, perché sapete che soprattutto qui da noi abbiamo grosse difficoltà per i concorsi, le procedure, no? Quindi anche nei confronti dell'istituzione universitaria che dovrebbe licenziare i medici c'è una certa sfiducia, per cui se quelli non sono capaci, quelli che escono non sono capaci manco loro, quindi questo è uno. Ma poi c'è comunque il modo in cui il medico si pone nei tuoi confronti, come abbiamo appena visto, che ti può portare a non essere, d'accordo con lui o comunque in armonia con le sue decisioni. C'è il fattore che il medico potrebbe essere uno di quelli che ti sta facendo prendere un farmaco perché a lui conviene, perché farà un viaggio grazie a quello che vende il farmaco dopo, che può essere potenzialmente corrotto. Quindi ci sono una serie infinita di dimensioni che vanno a inficiare o comunque a rendere più complesso il problema del rapporto col medico. Allora che succede? Che in certi casi, a meno di, cominciare a percepire una certa gravità della situazione, io tendo a curarmi da solo. Quindi vado su internet, dico, là, ho la gola arrossata, ho 38 di febbre, che prendo? E trovo tutta una serie di possibili alternative e di possibili soluzioni. Tra l'altro, se acquisto su internet, posso anche probabilmente prendere, o credo di poter prendere, farmaci che costano meno, perché ci sono i generici, perché ci sono delle distribuzioni diverse, non mi conviene manco più andare in farmacia. È vero, come probabilmente saprete, che c'è un enorme business sulla questione dei farmaci. C'è un enorme business sulla questione dei farmaci, anche al di là di Big Pharma. Perché? Perché i mercati non sono equiparati. Quindi che succede? Che lo stesso farmaco anche in Europa qui ha un costo, in Irlanda ne ha un altro. Che succede? Non so se vi è mai capitato, forse no perché siete giovani, però tu vai ad acquistare dei farmaci e ti dicono che non ci sono. Perché? Perché l'ha comprato qualcuno che l'ha andato a vendere da un'altra parte. Siccome il farmaco è una merce. Il differenziale nel prezzo della merce stessa è vantaggioso. Se io compro in Italia a 10 e vado a rivendere in Irlanda a 18, io ho guadagnato 8, senza fare nulla. No? Il mio problema qual è? Che se io privo il mercato italiano di quel farmaco, non è come se non trovassi più le lenticchie di Castelluccio e dice vabbè mangio qualcos'altro. Potrei creare dei problemi a coloro che dovrebbero prendere quel farmaco. Perché il farmaco non è semplicemente una merce. Ma nel momento in cui io lo considero semplicemente una merce, ecco che si innescano tutta un'altra serie di problematiche. Mi trovo su internet una serie di prodotti che potrebbero essere equivalenti ma di cui non sono sicuro. Mi trovo su internet delle partite che potrebbero essere scadute. Non è, perché non ci poniamo mai il problema del perché un farmaco su internet a volte costa il 70% meno di quello che lo pagherei se lo andassi ad acquistare? No. Un po' perché c'è la perenne retorica del colpo da maestro, no? Dell'acquisto geniale, della performance, caspita l'ho trovato al 70% di meno. Ho capito, finché parliamo di un libro che compra il 70% di meno va benissimo, perché il libro è quello. Ma il farmaco, tu sei sicuro che ti stai prendendo quello che ti dicono che tu stia prendendo o meno? Vedete che da una parte non mi fido di un certo tipo di setting, non mi fido del mio medico di famiglia, però tendo a fidarmi di internet ancora. Incredibile, ma vero, c'è ancora gente che si fida di internet semplicemente perché è internet. Ma noi dobbiamo saperlo, tutto questo, evidentemente, no? Quindi vedete che il discorso del rapporto col farmaco è un discorso che va ben oltre il semplice meccanismo del te lo prescrivo, tu lo prendi. Perché in quel momento entrano in gioco, come dovreste aver cominciato a intuire, delle complessità di ruolo significative. dei problemi di status, dei problemi di rapporto. Chi è il medico per potermi dire prendi questo, fai questo, come se io non capissi assolutamente niente in proposito? E seppure io non capisco assolutamente niente in proposito, oggi ho uno strumento per controllare quello che mi dice il medico. Allora prendo la prescrizione, vado su internet e vedo che ne pensa la comunità scientifica o comunque la comunità di sofferenti o di coloro che usano il farmaco della prescrizione che mi è stata data. È tutto estremamente più complicato, no? Quindi questo è il primo punto, automedicazione. Io penso, ritengo di poter essere in grado di risolvere la gran parte dei miei problemi. È ovvio che questo crea anche un'altra questione in gioco, il fatto che le cure costano e che i medici spesso e volentieri costano, no? Per cui nel momento in cui ho delle difficoltà economiche, io che faccio? Vado da uno specialista del quale mi fido il giusto e che comunque mi costerà centinaia e centinaia di euro, o cerco di risolvere da solo su internet? Non solo per un problema di, come dire, autostima o di poca stima nei confronti del medico, ma anche ad un problema di soldi. Ce l'ho i soldi per curarmi come dovrei? Mi è permesso curarmi come dovrei? Se volessi chiamo la mutua e aspetto 8 mesi, 9 mesi, 1 anno e mezzo. Posso aspettare 1 anno e mezzo? No. Ma non ho neanche soldi per andare da uno specialista a pagamento. Che faccio? Cerco di arrangiarmi. Quindi, come vedete, è un rapporto che una volta che io lo inserisco nella vita normale, nella vita vissuta, nel momento in cui io recupero la complessità della persona, come dice giustamente Veronesi, è un rapporto che non è per niente ovvio. Anche perché, e questo ci riporta a quello che abbiamo detto per ore finora, noi non siamo esclusivamente razionali, perché se no il problema non si porrebbe. Io mi devo prendere la medicina perché mi fa bene, perché mi risparmia la vita, perché mi permette di campare, la prendo, fine. Ma noi non siamo fatti così, l'abbiamo già detto, no? L'abbiamo già detto più volte. Inoltre, come vedete, c'è un altro discorso che è pertinente all'illusione del farmaco, ovvero sia che io posso essere poco influenzato dal farmaco stesso. Nella resistenza all'uso del farmaco ci sono un sacco di cose, no? La resistenza, come abbiamo detto, può essere ideologica, può essere religiosa, può comportare altre dimensioni del farmaco, ma può avere anche a che fare col fatto che a me quel farmaco non fa effettivamente niente, no? Perché noi sappiamo, o perlomeno adesso sappiamo, che l'efficacia assoluta del farmaco, quella che viene presentata, diciamo, in caso di studio e di scoperta, vale per il 30% dei pazienti. Ad oggi. Noi sappiamo perfettamente questo. Il restante 70% o gode di un effetto minore, o non ha nessun tipo di risultato dall'utilizzo del farmaco, oppure ha tutta quella lunga, infinita sfilza di controindicazioni che trovate nei famosi bugiardini. Perché? Sì, che sono i famosi foglietti delle istruzioni. Perché? Perché il farmaco è un oggetto che nasce in una certa ottica. C'era una bellissima frase in uno dei due articoli che abbiamo appena letto, no? La malattia è una categoria che evolve. Allo stesso modo, eccola qui, una categoria teorica che evolve e cambia con il progresso scientifico. Allo stesso modo il farmaco non è semplicemente il toccasana unico che rientra nella retorica immaginale della modernità, per cui posto un problema, trovata una soluzione, out, out, fine dei giochi, e lì si chiude. L'idea che la malattia sia una questione universale è una questione che va in qualche modo superata. Noi oggi siamo sempre più consapevoli del fatto che c'è una persona malata, e se le persone sono tutte diverse, va da sé che probabilmente anche le malattie dovrebbero essere intese in questo senso. Allora, tra la pretesa del farmaco di valere erga omnes e i riscontri statistici, noi vediamo che la misurazione dell'efficacia è esattamente la misura dell'efficienza di quella pretesa. Non è vero che il farmaco vale per tutti. Il farmaco vale per una certa quota di persone. Ok? Allora, se io il farmaco, per esempio, sono uno di quelli che non vede risultati, smetto di prenderlo. Ma questo non vale semplicemente, non sono spesso e volentieri così sobrio e razionale da dire rientro in quelli che non erano effettivamente, come dire, curabili da questo farmaco, vediamo di trovarne un altro. Io posso anche cominciare a avere seri dubbi nella professionalità del medico, nella efficacia di questo tipo di medicina. Quindi che faccio? Cambio medicina. Noi oggi lo sappiamo, No? La nostra medicina pretende ancora di essere la sola medicina fattibile, ma come abbiamo già visto per l'agopuntura, comincia a mostrare qualche discreto segno di cedimento anche al suo interno. Ma se io non mi fido della medicina, non mi fido del medico e non mi fido dei suoi prodotti, perché dovrei darle retta quando mi dice che non c'è niente di meglio di lei? Nel momento in cui io non mi fido, cambio. Quindi passo ad altre strategie di cura, che ovviamente sono non tutte affidabili. Perché c'è il ciarlatano, c'è chi invece sa cosa sta facendo, c'è chi ha delle basi per quanto diverse. Come avete appena letto, fino al 700 c'era un'altra medicina, che non è che è stata presa e cancellata, c'è ancora. Tant'è vero che torna, per esempio l'omeopatia sta rientrando, sta tornando, e l'omeopatia rinvia a Paracelso, che era il grande oppositore di Galeno quando le scuole mediche si sono confrontate. Ma che uno abbia perso a un certo punto della storia non vuol dire che avesse completamente torto o che avesse torto del tutto. Ormai questo lo sappiamo abbastanza bene. Per cui il ritorno di tematiche paracelsiane oggi è un segno anche questo di un, come dire, di un'alternanza di paradigmi. E poi noi abbiamo la medicina ayurvedica, abbiamo la medicina cinese, abbiamo gli sciamani, abbiamo possibilità di accedere a qualsiasi cosa, sempre tramite internet oltretutto. Perché altrimenti avremmo avuto dei problemi ben più seri a rivolgersi all'aromaterapia, ai fiori di Bach, le bacche di Goji, l'ira di Dio che c'è in giro, eccetera, eccetera. No? È chiaro che questo è anche un business, ma il fatto che sia anche un business non significa che non ci possa essere, come sappiamo d'altronde, da evidenze abbastanza concrete. Vi ho detto già che Big Pharma ultimamente sta facendo le sue scoperte andando a rubare le informazioni agli sciamani in questione, quelli che ci fanno ridere. Però la gran parte delle cose che hanno scoperto recentemente l'hanno scoperte con i curatori indigeni, gli sciamani e tutti coloro, gli stregoni e tutti quelli che sono stati, come dire, no, censurati e sbeffeggiati per i 300 anni scorsi. Quindi evidentemente la necessità di riavvicinare tutti questi mondi in un'ottica più accogliente è probabilmente una delle prossime priorità di tutta quanta la situazione. Perché non c'è più luce, grazie. Non c'è più la forza che aveva la medicina fino a qualche tempo fa per poter imporre il suo modello, il suo canone contro tutti. Oggi la medicina è arrivata in una serie di punti nei quali manifesta delle difficoltà, e manifestare delle difficoltà e continuare con una retorica invece di onnipotenza e di infinite capacità curative è non una bella mossa, insomma, da un punto di vista di strategie comunicative direi che è fondamentalmente un disastro. Vabbè, facciamo un piccolo break. Allora, questo è per chi fosse interessato a approfondire un po' gli argomenti della sociologia della salute e tutte le varie cose che abbiamo accennato. Costantino Cipolla è uno degli autori di riferimento. Cipolla e Maturo sono due dei miei colleghi che si occupano meglio della questione, quindi ci sono... Purtroppo sono un po' grafomani, quindi troverete tante cose, ma se qualcuno è interessato un'occhiata può essere interessante. Allora, nella fattispecie questo è buono per riepilogare quello che dicevamo, ed è una citazione relativa appunto alla medicina, al farmaco, che vi ricordo in greco significa, può anche significare veleno, farmacon, è il bello della questione. Nel senso che di nuovo è un nome contraddittoriale, nel senso che non è detto che sia qualcosa che fa soltanto bene, non semplicemente per la questione che abbiamo visto prima, quindi perché è concepito in modo difforme da quella che è la realtà, ma perché anche potrebbe essere effettivamente letale di per sé. Tenete presente che molti farmaci hanno o sono fondati su particolari proporzioni di veleni direttamente, no? Come saprete il problema è un problema di misura, quindi il farmaco per certi versi è anche un simbolo della parte della nostra cultura che non stiamo riuscendo più a percepire, nel senso che il farmaco è esattamente la dimostrazione del fatto che non c'è niente di buono o cattivo. La bella donna presa in piccolissime proporzioni è un medicamento, la bella donna troppo è un veleno, anche l'arsenico e tutta un'altra serie di cose non sono necessariamente letali. Quindi il farmaco, anzi il medicinale, sia esso estratto vegetale o specialità farmacologica, si presenta all'incrocio di più dimensioni. Chi lo prepara deve seguire regole specifiche. Chi lo dispensa deve possedere una determinata formazione ed una ordinata preparazione richiesta dalla legge. Chi lo usa lo carica di aspettative che solo in parte sono immediatamente collegate alla biologia, perché più spesso sono un effetto di particolari rappresentazioni socioculturali. Quindi, come vedete, ci sono tutte le dimensioni che abbiamo messo in luce prima, più anche qualcos'altra, perché qui per esempio c'è anche la competenza, no? La competenza di colui che lo crea e la competenza di colui che lo vende, che non sono la stessa cosa, come d'altronde saprete anche Luce, grazie, dalla vostra esperienza diretta. C'è il medico, ma c'è anche il farmacista, tant'è che, come vedete, le slide sono tutte sul sito come al solito, per chi fosse interessato. Come vedete, al di là della questione del reticolo di internet, ci sono altre due voci, che spero intuirete perché non me vado a rispegnere tutto un'altra volta, che parlano della mediazione di altre figure. In effetti la catena tipica, a prescindere da internet, a prescindere da altro, è una catena che vede medico, farmacista, paziente. Quindi già medico e farmacista dovrebbero avere un certo tipo di rapporto, che non hanno peraltro. Noi a Perugia abbiamo la facoltà di farmacia, dove insegnano dei miei colleghi che sono variamente coinvolti nella questione, quindi so abbastanza bene di che si tratta e di che si parla. Anche lì ci sono dei differenziali di status, ci sono delle posizioni di privilegio, ci sono una serie di ostacoli alla comunicazione anche strutturali, ma comunque vale quello che abbiamo detto molte volte, che nel senso che noi tendiamo a vederci come uniche voci rilevanti, chiunque di noi, per un certo verso, no? Ritiene che gli altri siano figure di contorno, mentre la vera questione è quella che è in grado di gestire lui. Questo con i medici purtroppo è estremamente diffuso. E in questo tipo di ragionamento genera delle perturbazioni. Tra l'altro abbiamo in ultimo anche le reti parentali. La famiglia, come abbiamo visto, è una istituzione che si presta a molteplici livelli di lettura anch'essa, e uno di questi è evidentemente la condivisione di timori, informazioni, saperi più o meno tradizionali, più o meno privi di fondamento, che comunque possono essere effettivamente ostacolo o anche aiuto, ovviamente, nel veicolare un certo tipo di terapia. Mia madre, per esempio, era un tipo che comunque, qualunque cosa le prescrivesse un qualunque dottore, lei faceva la tara e decideva di usarla in modo che gli sembrava più opportuno a lei. C'era verso, tre volte al giorno basta una. Perché? Ti ha detto tre volte, piamo a tre, poi o te fidi o non te fidi. Non c'era verso. Quindi questo diciamo che è uno degli atteggiamenti che conosco piuttosto bene per esperienza diretta, insomma. Quindi, dicevamo, ecco qui, un po' Luce, grazie. Queste sono le dimensioni di cui abbiamo parlato. Quello è sempre Damien Hirst, ovviamente, dettagli. C'è un'altra cosa che non abbiamo detto l'altra volta. C'è quindi riconoscenza scientifica, abbiamo detto, ci sono le realizzazioni tecnologiche, c'è il fatto che è un prodotto economico, ma ci sono anche le aspettative magico-simboliche. Le aspettative magico-simboliche hanno a che fare evidentemente col nostro non essere esclusivamente razionali e col nostro non averne granché consapevolezza, di cui abbiamo parlato estensivamente. Voi forse non lo sapete, ma molti ritengono che avere il farmaco a casa già di per sé sia sufficiente, senza assumerlo. Perché? Perché la vicinanza è rilevante. Diciamo che per molti l'interpretazione del farmaco continua a conservare quelle dimensioni di magia di cui parlavamo prima, che la scienza avrebbe fatto di tutto per togliere di torno. Ma nella prassi la cosa invece rimane abbastanza concreta. Molti appunto si accontentano, molti trattano l'oggetto al di là di tutte quelle altre dimensioni, più che altro come qualcosa di miracoloso, qualcosa che serva effettivamente, che abbia più a che fare col tema della salvezza. Come abbiamo detto, se vi ricordate, il tema della salvezza è un tema che è immensamente complesso da interpretare dal nostro punto di vista, perché la salvezza qui è salvezza del corpo o salvezza dell'anima? E nel momento in cui io non riesco più a distinguere bene e unisco i due temi, è chiaro che qualcosa che ha a che fare con la mia capacità di salvarmi, io lo intenda in senso fideistico più che razionale. Perché la mia salvezza non è detto che sia un fatto razionale e scientifico. se io propendo per un tema escatologico, quindi di salvezza dell'anima, quindi di dimensione religiosa, che abbiamo detto essere costantemente presente, sebbene spesso e volentieri non tematizzata nelle nostre preoccupazioni, il farmaco va a incidere su una sfera che non è facilmente definibile, no? Come abbiamo detto, come c'era scritto nell'articolo poco fa, il problema della qualità della vita, il problema dell'investimento che io faccio nel mio vivere o morire, è un tema che non è racchiudibile all'interno di canoni quantitativi, razionali, prevedibili, no? Quindi nel momento in cui io percepisco questo mio bisogno, questo mio desiderio di sopravvivere, comunque di avere salute, vi ripeto, la salute è anche un termine che è molto religioso. Salvezza e salute sono termini che ritornano nella predicazione di Cristo, sono termini che sono estensivamente stratificati in diverse dimensioni e direzioni. Quindi nel momento in cui questo è un aspetto prevalente della questione, nel momento in cui la mia malattia effettivamente sta mettendo a rischio la mia capacità di sopravvivenza o la capacità di sopravvivenza del mondo che mi sono costruito, il confine con la magia e con la speranza fideistica è estremamente labile. E quindi vi renderete conto di quanto un farmaco che non funzioni in un contesto del genere possa far danni per quanto riguarda la fiducia, ovviamente, no? Perché se tu investi, se tu costruisci le tue aspettative, come dicevano i miei colleghi poco fa, su dei sistemi e delle rappresentazioni socioculturali così potenti, poi la disillusione è, come dire, proporzionalmente potente. Non ti accontenti di dire, vabbè, questo non ha funzionato, ne provo un altro. È un tradimento bello e buono di tutta una tua serie di aspettative. Ripeto, questo non sarà ragionevole, non sarà razionale, anzi, mi correggo, non sarà razionale, ma è ragionevole ed è un aspetto della, come dire, della cura col quale bisogna avere un minimo di dimestichezza, nel senso bisogna sapere che effettivamente la cura è anche questo. Cura è un termine estremamente ampio in italiano, come abbiamo visto in inglese c'è cure e healing, che sono due cose un po' diverse, ma comunque possiamo mantenere la complessità del riferimento anche nella nostra lingua. Ok, poi ovviamente c'è la questione del prodotto economico. Che cosa vuol dire? Perché è così rilevante la questione del prodotto economico? Uno, come abbiamo detto, a livello micro, perché spesso e volentieri potrebbe darsi che io non possa permettermi il farmaco, perché semplicemente non ho i soldi per acquistarlo, può capitare, viste poi le nuove evoluzioni delle mutue e del welfare, è probabile che questa cosa possa essere una discriminante. Ma c'è il problema ulteriormente ideologico, o perlomeno etico-ideologico, del fatto che dei pazienti potrebbero essere avversi all'idea di farmaco non in quanto farmaco ma in quanto prodotto, come dicevamo l'altra volta, in quanto strumento attraverso il quale una certa parte dell'industria esercita comunque di fatto un controllo. Pensate a tutte le diatribe che ci sono state sul rifiuto dei produttori di mettere i farmaci anti-AIDS a disposizione degli stati africani dove c'erano epidemie ormai, come dire, devastanti, delle quali, con le quali si è trattato poi attraverso tutta una serie di escamotage. È chiaro che, ripeto, la dimensione economica ha una sua importanza, ma la dimensione etica ne ha altrettanta in questo campo, quindi sono oggetti dove lo scontro fra etica e ragionamenti basati sul profitto si fa più evidente per molti modi, in molte strategie, chiaramente. Ecco perché, come abbiamo detto l'altra volta, la retorica della performance e la retorica del miglioramento aiutano da questo punto di vista. Mi accendi, per favore. Aiutano perché? Perché permettono alle grandi aziende di ottenere profitti molto significativi con prodotti che sono costati poco. Gli integratori, tutte queste linee, le bevande, come dire, energizzanti, le creme rassodanti, no? Tutte quelle cose che ci vengono costantemente proposte, sono prodotti che convengono per molti versi, perché costano poco e vendono tanto. E oltretutto hanno meno problemi di ricezione. Non si tratta di farmaci, in linea di massima non creano grandi, non possono avere grandi controindicazioni questo genere di cose. E quindi che fanno? Vanno a bilanciare tutti i, come dire, vanno a rimettere in sesto i bilanci per quanto riguarda gli equilibri fra incassi, no, profitti, perdite, azioni, dividendi, via discorrendo. Però chiaramente, ripeto, questo discorso accentua per un verso o per l'altro il carattere di merce del farmaco. E uno può essere come dire, contrario al farmaco in quanto merce, anche a scapito del suo benessere dalla cura che potrebbe ottenerne, perché dal suo punto di vista la dimensione della merce, quindi la dimensione economica, la dimensione dello sfruttamento è più significativa che non la dimensione della propria cura. Può darsi, benissimo, dimmi.
Io sapevo, cioè, da voci di persone che hanno a che fare con il settore medico, che le case farmaceutiche sono magari anche 10 anni avanti nel produrre certi farmaci, ma che non li mettono in commercio solo perché devono ancora guadagnare con quelli che ci sono anche adesso, per esempio.
Beh,
magari
diciamo,
sono farmaci migliori, però sanno di poter guadagnare con quelli ancora in commercio e non li vendono.
Non sono in grado di confermarti o meno, ma mi sembrerebbe plausibilissimo, se devo dire la verità. Il che già di per sé è un problema, effettivamente. No? Il fatto che uno possa rinviare una cura di una certa efficacia per poter trarre il massimo dai brevetti che ha già sul mercato è una buona... E che questo sia, come dire, plausibile, verosimile, è un buon argomento per quelli che ritengono che la ricerca sui farmaci dovrebbe essere pubblica. Perché il problema della salute non è un problema come gli altri. Che noi...
Però, scusi.
Dimmi.
Se il medico ha un codice etico e deontologico che deve seguire, ovvero lui deve sempre aiutare se può i pazienti, le case farmaceutiche non hanno un codice del genere? Cioè, se io ho una cura migliore, non sono quasi obbligato a metterla in commercio?
No.
Loro devono rispettare soltanto il codice economico e commerciale, quindi.
Sono aziende, è quello il punto. Capisci dov'è l'attrito? È esattamente lì, nel senso che quando tu devolvi e lasci la ricerca su un argomento così complesso come il farmaco, che ha a che fare con la salute individuale, con la salvezza, con la vita e con la morte, la lasci in mano a delle entità che sono esclusivamente nel mercato, perché sono esclusivamente nel mercato, e quelle ragionano in termini di mercato, non ragionano in termini di convenienza etica, perché la convenienza etica non si mangia. Quello è il grande problema. Al di là del fatto che oggi si potrebbe anche discutere di quanto il codice deontologico dei medici funzioni, perché pure lì si potrebbe estensivamente parlarne. Però comunque, purtroppo il problema è lì. Cioè, il momento in cui tu questo oggetto lo tari, facendo prevalere ora l'uno ora l'altra di queste dimensioni in modo univoco, si creano una serie di grosse difficoltà. Perché è evidente che dal punto di vista della collettività, se tu possiedi una chiave che potrebbe permettere un miglioramento della vita di molti, dovresti metterla a disposizione. Ma dal tuo punto di vista, se quella nuova chiave ti fa perdere 5 anni di brevetto unico su un altro farmaco che fa più o meno lo stesso lavoro, anche se è un po' peggio, e tu non lo metti sul mercato, questo non vuol dire che poi lo stiano facendo. Però diciamo che è plausibilissimo che lo facciano, come d'altronde. Problema delle energie alternative, per anni se ne è parlato del fatto, ancora adesso, no? Per esempio l'idrogeno, com'è che non prende piede l'idrogeno? Perché c'è ancora tanto petrolio da sfruttare. Tu vuoi che quelli che stanno lavorando sul petrolio non vogliano tirar fuori tutte le ultime cose da quella cosa prima di passare oltre, anche se nel frattempo il mondo sta andando a puttane? È economia. Quello è il problema. L'economia purtroppo ha dei modi di ragionare che prescindono da altre considerazioni. Ecco perché noi dovremmo cominciare a ricostruire una visione che invece non prescinde, perché non possiamo più prescindere. Quella là, la cosa centrale sulla quale riflettere. Allora, queste le abbiamo in larga misura già viste, ma le rivediamo un attimo, luce, grazie. Ne abbiamo appena parlato, salute. Abbiamo tutta una serie di pro e contro, diciamo, di spinte all'utilizzo del farmaco. Il farmaco lo prendiamo quando stiamo male e questa è la situazione abbastanza normale. La motivazione economica che ci spinge a prenderlo o a non prenderlo è molteplice anche qui, ovviamente, non è così semplice, nel senso che se da una parte il costo può essere un argomento contro, per cui io non prendo un farmaco che anche dovrei prendere perché non me lo posso permettere, da un altro punto di vista il farmaco che io acquisto può essere un farmaco che migliora la mia performance e quindi mi rende più competitivo, mi rende più connesso con la motivazione sociale che abbiamo di sotto, che è quella del modello di successo. Come abbiamo detto, un modello di successo che si compone oggi di una perenne spinta al miglioramento genera necessariamente una frustrazione o un'insoddisfazione verso lo status quo. È un modello per il quale tu non sei mai sufficientemente all'altezza di quello che dovresti fare. la retorica di cui abbiamo parlato più volte, no? Sono, devi rendere al 110%, al 120%, tutta una serie di sproni assortiti che dovrebbero farti migliorare costantemente i tuoi rendimenti, andando ben oltre le capacità fisiologiche umane, richiedono degli interventi. E questi interventi sono ovviamente graduati su tutta una serie di prodotti. Questi prodotti possono essere leciti, possono essere naturali, possono non esserlo e possono giungere fino a droghe, veleni assortiti, come abbiamo detto. Non a caso, vi ricordo, la cocaina si chiama droga della performance, quindi è perfettamente in tono. Ma allo stesso modo in palestra hai questi enormi scaffali con tutta una serie di integratori, di creatine, di bevande energetiche, di sostanze che ti permettono di aumentare la massa muscolare, eccetera, 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 che rientrano evidentemente nella logica della macchina di cui parlavamo la volta scorsa, no? Tu vai in palestra, non è, è importante il tuo allenarti, e il tuo allenarti, come abbiamo visto, è un allenarti sempre più prossimo ai modelli della catena di montaggio, no? Quindi hai 4x10 con 30 secondi di intervallo, poi ricominci, 20 secondi di intervallo, tra una ripetizione e l'altra passano 8 secondi, eccetera, eccetera. Quindi sempre più scientifico, ma non basta questa strategia di allenamento, c'è anche bisogno di intervenire in chiave alimentare, in chiave di integrazione con sostanze ad hoc che ti permettano di massimizzare quel tipo di allenamento. Quindi, come vedete, il rinvio tra azione razionale rispetto allo scopo, massimizzazione dei profitti, performance e modello di successo è quasi inestricabilmente connesso. Nel momento in cui a questo aggiungiamo anche l'importanza del corpo sportivo, di cui parlavamo la volta scorsa, in termini di successo, quindi il corpo sportivo non serve per dimostrare semplicemente la propria forma fisica, ma serve per affermare la propria capacità di controllo su di sé e quindi sul contesto. Serve per affermare la propria capacità performativa, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista più ampio in generale, quindi come affidabilità lavorativa, come capacità di risoluzione di problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Serve come, come dire, biglietto da visita estetico per trasmettere una serie di messaggi che hanno a che fare con le capacità di conquista, le capacità di controllo e dominio, di leadership e via discorrendo. Capite che questo cocktail diventa un cocktail effettivamente difficile da resistere, no? Diventa complicato riuscire a sottrarsi a tutta questa serie di sollecitazioni per un verso o per l'altro. È chiaro che queste sono sollecitazioni, peraltro, che però portano a considerare il corpo sempre più come strumento e sempre meno come complemento, come parte integrante di sé. Il corpo come strumento è quello che viene modellato, quello che viene su cui si interviene chirurgicamente, quello che ospita e riceve le medicine e tutte queste sostanze delle quali non sappiamo quali conseguenze possono avere, no? Oggi cominciamo a essere al corrente del fatto che tutta una serie di strategie mediche che sono state applicate verso gli atleti negli anni scorsi hanno spesso e volentieri degli esiti problematici. Conoscerete tutti i vari morbi e sindromi assortite per cui ci sono una serie di sportivi che 48, 49, 50 anni ci lasciano perché improvvisamente ci si rende conto che quello che hanno fatto 20 anni fa, 30 anni fa non era una buona idea. Però il nostro grande problema è questo, è che noi immaginiamo di sapere pur non avendo nessuna forma di evidenza spesso e volentieri, quindi oggi si dice che una serie di prodotti sono del tutto inoffensivi, ma noi non abbiamo nessuna garanzia del fatto che siano effettivamente del tutto inoffensivi. Quindi abusarne oggi potrebbe risultare in qualche tipo di terribile conseguenza fra qualche anno, ma semplicemente noi non ne abbiamo idea e tendiamo a fidarci. Come vi ricordate, abbiamo già discusso la questione la volta scorsa, però è carino ritornarci, è importante ritornarci anche per chiarire definitivamente le questioni. Uno dei paralleli che non avevamo affrontato, ben approfondito la volta scorsa, è quello tra salute e normalità, che, come vedete, se ripensiamo a quello che ci siamo detti prima, è effettivamente un po' necessita di qualche ulteriore approfondimento. Qual è il motivo per cui c'è questa progressiva medicalizzazione della società? Perché di fatto è quello che sta accadendo, no? Noi oggi tendiamo a considerare malattie o sintomi tutta una serie di comportamenti che fino a qualche tempo fa erano perfettamente normali. Credo che conosciate il DSM, mi pare si chiami DSM, no? Ecco, DSM è questo campionario di decrittamento e decrittazione delle, di ciò che facciamo per farci capire se rientra in qualche tipo di malattia, quale malattia potrebbe essere, quale psicopatologia potrebbe rivelare e via discorrendo. Ecco, cenare da soli per esempio è diventato un sintomo. Quindi se tu per esempio come me stai fuori di casa 2 o 3 giorni, rischi di avere dei sintomi comunque indotti ad ogni modo, perché io spesso ceno da solo, stando, come dire, no, in giro per lezioni e cose assortite. A me è una questione che mi lascia molto perplesso, devo dire, e che comunque ritengo meriti un'attenzione ulteriore, nel senso che noi stiamo estendendo un tipo di controllo sulla vita, fondamentalmente, mancando i presupposti per il controllo che c'era prima o che pensavamo ci fosse prima. Oggi lavoriamo in termini di sano malato, e quindi ciò che sfugge al nostro controllo improvvisamente diventa patologico. Però vedete che questo è un giudizio di valore, non è una constatazione oggettiva. E deriva da questa nostra da questo nostro utilizzo un tantino smaliziato, un tantino così tendenzioso, oserei dire, più che smaliziato, dell'aggettivo normale. L'aggettivo normale è un aggettivo estremamente ingannevole. Che vuol dire normale? Normale vuol dire che conforme a una norma, in linea di massima. Ma quali sono queste norme? Chi le pone? Ecco, capite che sono, come dire, discorsi estremamente convenzionali, no? Perché questo, da un certo punto di vista, di un certo tipo di controllo e di dominio è utile? Perché stabilisce un'equivalenza tra salute e normalità. La salute in qualche misura è oggettiva, no? Ognuno si sente, sa quando si sente sano, ritiene di sapere quando è malato, ritiene di saper leggere i fenomeni e le cose, le conseguenze della malattia stessa. Ma la normalità non è così ovvia, non è per niente ovvia, perché la normalità indica un accordo con dei canoni che sono storici, no? Quello che è normale oggi era assolutamente anormale 15 anni fa, 20 anni fa, non voglio dire 100, perché figurate quanti normali si sono succeduti nel frattempo. Allora, è chiaro che questa è una strategia per rendere in qualche misura il normale normativo, che non è la stessa cosa. Cioè, quello che io mi aspetterei diventa ciò che deve essere, perché nel momento in cui io lo collego con un fattore naturale come la salute e la malattia, la normalità non è più sociale ma diventa naturale, quindi puoi essere, no? Puoi capire, per esempio, quelli che ti dicono che l'omosessualità è una malattia, quelli che ti vogliono curare per tutta una serie di manifestazioni che dal tuo punto di vista possono essere regolarissime, ma no, perché lui ha una sua normalità e tu in quella normalità non rientri, quindi sei malato. Vedete com'è facile scavallare, no? Usando i termini e fraintendendo i piani. La normalità è un fatto sociale, non è un fatto naturale, o perlomeno la normalità come viene spesso e volentieri invocata oggi. Nel momento in cui io invece unisco il concetto di normale al concetto di naturale, creo, come vedete, una specie di cortocircuito, per cui ciò che non viene considerato come normale diventa contro natura. Ed è molto più facilmente perseguibile, molto più facilmente condannabile, perché rinvia in qualche misura a un sistema di dati oggettivi dal nostro punto di vista. Anche lì ci sarebbe da discutere, ma non esageriamo. Però, come vedete, che succede? Che la salute diventa una metafora dell'ordine. Vuol dire che tu stai bene quando rispondi a tutto quello che io richiedo da te. È un po' il Grande Fratello, se ci fate caso. Tu sei normale nel momento in cui rispondi a tutte le aspettative delle quali io ti sto caricando. E se qualcuna di queste aspettative non torna, tu non sei eccentrico, non sei di diversa opinione, sei malato e quindi te curo. Con le buone e con le cattive, evidentemente. Non è un caso che, per esempio, la follia è uno degli strumenti di controllo e di dominio preferiti dai regimi totalitari, no? Perché? Perché tu affermi una serie di cose e chi non è d'accordo con queste affermazioni non può che essere pazzo. Perché quello che tu stai affermando è normale e quindi è regolarmente naturale e quindi è ciò che deve essere. Non so se vedete la consecutio. Quindi chiunque non sia d'accordo con me è pazzo, perché io so quello che sto facendo, perché è tutto normale, tutto perfettamente confezionato. Quindi vedete che per molti versi la salute diventa effettivamente uno strumento di controllo sociale. E questa salute evidentemente è costruita, come abbiamo visto, in certi modi. Non è la salute come è stata intesa fino a qualche tempo fa, ovvero sia uno star bene. È una salute che viene declinata di nuovo in termini di corrispondenza con la norma, in termini di efficienza e quindi di possibile e continuo miglioramento, in termini di performance, quindi in termini di superamento del limite. Questa è la salute come la intendiamo noi oggi e questa fa parte a pieno titolo del modello di successo. Non a caso riteniamo che i giovani siano molto più performanti degli anziani e questo si sta verificando e si sta vedendo nel mondo del lavoro in modo evidente. Voi sapete, suppongo, che oggi 50 anni sono un'età per la quale tu già non sei più appetibile per il mondo del lavoro. Il che è un po' paradossale se ci pensate, evidentemente, perché non si riesce più a capire chi lavora, perché i giovani non lavorano, gli anziani vengono cacciati via, rimane questo buco lì, ma insomma vabbè, questo fa parte di un altro tipo di ragionamento. Però, ripeto, vedete quindi che il farmaco a questo punto si inserisce in questo processo di controllo in modo perfetto, perché è proprio lo strumento artificiale, lo strumento meccanico per eccellenza per ottenere quelli che sono gli scopi che vengono perseguiti attraverso la proposizione di questo modello di successo. Come vi dicevo, non a caso lo sport non è più monopolio dello Stato, ma lo sport viene liberalizzato e lasciato alla libera iniziativa individuale perché l'esigenza disciplinare è talmente marcata presso di noi che non serve più che qualcuno ce lo dica, lo facciamo da soli. Perché abbiamo talmente interiorizzato quest'idea che il corpo deve essere fatto in un certo modo, deve avere certe proporzioni, deve avere certe capacità di risposta, deve avere una certa immagine, che non c'è bisogno che qualcuno ci costringa ad adeguarci, lo facciamo da soli. Perché questo modello di successo è entrato a far parte della nostra autorappresentazione. Io sto bene se mi vedo così. Dove lo vediamo al massimo questo? Lo vediamo nella aderenza magica ai modelli di successo. Come, forse non so se ne abbiamo parlato l'altra volta, credo di avervi parlato dei tatuaggi più... No. Però sapete invece da dove vengono i modelli di intervento? Cioè tu ti rifai il naso. Tu hai due possibilità quando ti rifai il naso. O chiedi al dottore, dici: guardi dottore, io questo naso purtroppo non riesco a vedermi, secondo lei quale naso starebbe bene sulla mia faccia? Oppure dici: voglio il naso suo. Non suo ovviamente, però di Tom Cruise, no? Prescindendo dal fatto che il naso di Tom Cruise possa stare o meno bene nella mia faccia. Perché a me che interessa? Interessa incarnare un modello di successo. Quindi ho le labbra di una, il culo di un'altra, le tette della terza, gli zigomi della quarta, sono una specie di purpurì e sono contento matto, contenta matta direi, perché sennò ci sono ulteriori problemi, sono contenta matta perché finalmente sto, no, proprio incarnando nel senso letterale del termine il modello di successo. Qual è però il problema di questa strategia? Che i modelli di successo passano, cioè il modello rimane, ma chi incarna il modello passa. Per cui se oggi ho il culo di una, non è detto che fra 5 anni quel culo sia ancora di moda, magari sarà cambiato, perché sappiamo che no, ci sono dei cambiamenti. Perché io mi trovo ad aver fatto una serie di interventi significativi e ad avere un campionario di parti del mio corpo che non dicono più quello che dicevano al momento in cui ci ho messe. Ma a me stanno male, però, quindi sono riuscito a ottenere una serie di risultati abbastanza brillanti. Capite che la questione è abbastanza rilevante per quanto riguarda le nostre capacità di gestire certe situazioni. Questa abbiamo qui. C'erano qualche dubbio su queste slide? Volete qualche chiarimento ulteriore oppure possiamo... Ok. Questa l'abbiamo vista. Oh, allora questo qui è il momento, diciamo, che permette di articolare in una specie di modello quello che abbiamo detto fino adesso. Parlando del sistema terapeutico, quindi il sistema terapeutico, come vedete, è un'idea che permette di articolare questa relazione, che a mio modo di vedere è fondante, tra i diversi tipi di intervento richiesti per assicurare una guarigione il più possibile ottimale di qualunque tipo di intervento. Ed è quindi un modo per ristabilire una serie di contatti fra tutte queste sfere di intervento che oggi come oggi invece tendono a considerarsi separate e indipendenti le une dalle altre. Non solo separate e indipendenti, ma anche ordinate secondo una gerarchia di merito e di valore che propende evidentemente per quelle scientifiche. Questo lo abbiamo detto più volte. Quindi c'è bisogno appunto di ponderare le diverse componenti del rapporto del sistema terapeutico per far sì che raggiungano un equilibrio il più possibile proficuo. Chiaramente, abbiamo detto, il singolo intervento avrebbe una sua dimensione di unicità che giustificherebbe in ogni caso una ricerca ad hoc. Ormai questo è abbastanza ovvio, perché da una parte abbiamo l'idea di persona che viene costantemente ribadita, anche come avete visto da Veronesi, che vuol dire appunto che ognuno è un mondo esperienziale di aspettative, di storia che non è riducibile ad altri. Dall'altra abbiamo il famoso DNA che conferma questa cosa anche a un livello, no, proprio semplicemente, tra virgolette, fisiologico. Quindi sappiamo perfettamente, sia da un punto di vista simbolico-sociale che da un punto di vista fisiologico, che ognuno di noi è unico. Indi il sistema terapeutico dovrebbe essere tarato di volta in volta in modo assolutamente univoco su colui che ne viene fatto oggetto. Però, come vedete, se torniamo a quello che dicevamo prima, c'è un paradosso fondante nell'approccio corrente, no? Nel senso che, come facciamo noi a conciliare un discorso sull'unicità del soggetto, sull'unicità del paziente, sull'unicità della persona, con una richiesta invece di sempre maggiore normalità? Come facciamo a conciliare questi due aspetti di unicità e normalità, che invece ovviamente è conformismo per molti versi, senza delle frizioni e senza dei problemi? Voi pensate semplicemente all'analisi del sangue. Voi siete sani se siete normali nell'analisi del sangue, no? Ovvero sia se rientrate all'interno dei parametri che per ognuna delle misurazioni che vi vengono effettuate vengono considerati attendibili. Questo che vuol dire però? Che per certi versi lì voi vi percepite come giusti se prevedibili. Non so se mi spiego. Cioè, tu stai bene se hai tutti i valori che io mi aspetto che tu abbia. Se uno dei tuoi valori sballa, tu non sei originale, sei malato. Allora, come faccio a costruire questo messaggio con quell'altro invece che a livello di consumo, a livello di modi di vita, di stili di vita, invece mi dice che io devo essere originale? Non so se vedete che c'è una forma di anomia da questo punto di vista, no? Mi vengono forniti dei modelli di riferimento che però poi non si combinano l'uno con l'altro, perché se da una parte per essere sano devo rientrare nella norma, dall'altra parte mi dicono che per essere originale devo essere diverso da tutti gli altri. Come faccio a mettere insieme queste due parti se non articolo bene la questione del sistema terapeutico, per esempio? Se non ragiono bene su cosa significa da una parte rientrare in quei parametri e dall'altra avere delle richieste invece che vadano a soddisfare tutto ciò che è antropologico e sociologico, quindi tutto ciò che è psichico, simbolico, che ha a che fare con la mia autorappresentazione non fisiologica ma di immagine. So se è chiaro questo discorso. Nel senso che da un punto di vista di cura e da un punto di vista di società medicalizzata di cui stiamo parlando adesso, i due discorsi sono estremamente contraddittori. Perché da una parte mi viene richiesto di essere unico, perché tutti sanno di essere unici, no? Abbiamo visto la retorica dell'unicità e dell'individualità è fortissima, tutti noi ci percepiamo come spesso e volentieri unici, il che vuol dire anche migliori degli altri, tendiamo ad avere un po' questo atteggiamento un po' così indulgente nei nostri confronti e ci vogliamo presentare agli altri in questo modo, quindi utilizziamo tutte le strategie che ci vengono messe a disposizione dal sistema consumistico, acquistiamo le macchine, acquistiamo i vestiti, acquistiamo gli oggetti, sposiamo persone, abitiamo case, eccetera, per comunicare agli altri la nostra unicità. Dall'altra parte però lo stesso sistema che valorizza questa unicità ci dice che per essere sani, normali e quindi accettati dobbiamo essere uguali agli altri, avere tutti gli stessi parametri di globuli rossi, globuli bianchi, trigliceridi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono due messaggi che sono assolutamente contraddittori l'uno con l'altro. No? Non so se questa cosa vi è chiara. E Dov'è che la troviamo molto ben articolata questa cosa, tanto per tornare alla fiction e chiudere con la fiction? La troviamo in tutti i supereroi contemporanei. Che sono, chi so, i supereroi contemporanei? Sono quelli che vorrebbero essere normali. Ora, io mi chiedo, ma se voi foste l'uomo ragno, vorreste tanto essere una persona qualunque normale o vi piacerebbe tanto essere l'uomo ragno?
Grandi poteri erano grandi responsabilità, quindi no.
Giusto? No? Però vedete che sono i due corni del dilemma questi, no? Da una parte c'è quello che è unico, veramente unico, perché ci riesce solo lui a fare sta cosa, quello che tutti vorremmo essere. E invece questi eroi sono tutti macerati perché invece vorrebbero, non so, Superman, l'avete vista? Com'è la Smallville? Vorrebbero essere le persone qualunque, quelle che hanno una vita sana, tranquilla, il figlio, il cagnolino, eccetera. Quando c'è il figlio, il cagnolino, la persona sana, vorresti essere un supereroe. Vogliamo metterci d'accordo un attimo su cos'è che vorremmo o meno? Perché la retorica corrente vorrebbe farci tutti supereroi, no? Se devi essere unico, che c'è di meglio come formulazione mitica del supereroe? È quello. Il supereroe sta lì apposta per fare in modo che tu sia unico. Però la dialettica è costantemente quella, non c'è il supereroe contento di essere un supereroe e vaffanculo tutto il resto, non so, Thor, ecco, a me Thor piace tanto perché Thor è tranquillo, non ha problemi, è un dio, sta là, fa come gli pare, è buono. Gli altri invece sono tutti questi che stanno lì macerandosi, dicendo, ma, non so, l'avete visto Gli Incredibili? Incredibile, bellissimo, ma tutta la retorica del supereroe messa alla berlina perché dice, vabbè, ok, sì, hai fatto il inseguimento, hai sconfitto il cattivo, ma hai distrutto un sacco di macchine, hai fatto i danni, mo paga, come paga, ma non te l'aspetti un supereroe, ecco. Sono questi due momenti di che in qualche misura stanno lì senza essere, senza riuscire a essere conciliati, perché appunto sono due retoriche completamente diverse. Da una parte appunto la retorica del family man, che c'ha la famiglia, che c'ha il mulino bianco, che c'ha tutte queste cose qui, dall'altra invece quello che, come dire, si erge, no? Riesce a modellare il mondo e fare intervenire significativamente sul pianeta. Il problema è che è la stessa persona. Nella persona normale, in lui, è la stessa persona che non riesce a capire quale dovrebbe volere di queste cose. Vuole essere normale o no? Vuole essere super o no? Vuole far capire a tutti quanto è figo o no? E questo non riusciamo a venirne fuori da questa situazione. Uno dei motivi, secondo me, fondamentali per i quali il consumo di psicofarmaci nel mondo sta aumentando a rotta di collo è esattamente che noi siamo costantemente sottoposti a una serie di tensioni immaginali da questo punto di vista che non riusciamo a conciliare. Perché sono delle pretese che arrivano da direzioni diverse, ma sono ugualmente forti tutte quante, capite? E ci vengono anche rappresentate costantemente davanti agli occhi, le vediamo costantemente in modelli più o meno realistici, più o meno fantasiosi, ma credo che abbiate capito che ormai tra l'immaginale e il reale c'è un dialogo costante. Per cui non è casuale, arrivo, che oggi ci sia questo gran parlare di supereroi. No, come mai? Vabbè, ci sono gli effetti speciali, c'è il 3D, quello che volete. Però questo non basta per giustificare una concentrazione maniacale della produzione su quel tipo di discorso e basta, no? Perché tu potresti usare gli stessi effetti e gli stessi 3D per raccontare qualcos'altro. Invece, guarda caso, oggi come oggi noi stiamo battendo la gran cassa in modo quasi esagerato, in modo decisamente esagerato, su un tipo di discorso, su un tipo di racconto, su questo che dall'essere normale per qualche ragione diventa assolutamente unico. E spesso e volentieri sta ragione giace nel progresso, no? Nella tecnologia. Pensate al ragno che morde Peter Parker, pensate alle esplosioni che rimodellano tutti i vari sistemi e contenuti dei cosi, pensate alla salsa evolutiva della questione in X-Men, per esempio, no? L'evoluzione che porta verso il diffondersi di tratti super. Tutta una serie di discorsi che innervano quella che è la consapevolezza contemporanea, dimmi. No.
Cioè, nel senso, ad esempio...
temo di doverti dire di no.
Mi ricordo quando sono andata una volta in un museo del Medioevo, dicevano mm-hmm. che ad esempio le donne volevano imitare la Madonna, perciò si incerettavano fino a qui, si facevano...
Ah, certo, donne, assolutamente sì.
Perciò non c'è sempre questa ricerca del...
Ma il modello c'è sempre stata la ricerca del modello immaginale, che i modelli immaginali prima erano coerenti. è oggi che sono non coerenti. Cioè il modello immaginale dell'eroe era l'eroe classico, quello che, come dire, senza macchia, senza paura, il cavaliere, il principe azzurro, no? Queste cose qui. Non c'è mai stato un principe azzurro che si interrogava sul fatto che avrebbe potuto essere meglio uno stalliere senza tutte queste responsabilità di governo. Il principe azzurro è il principe azzurro. Oggi noi abbiamo dei supereroi dove il bianco e il nero si miscelano sempre di più. E questo miscelarsi del bianco e del nero nei supereroi indica cosa? Una crescente consapevolezza nostra di una serie di aspetti che non sono facilmente integrabili in quello che ci viene proposto a livello di modello sociale. Capito? Non c'è l'eroe bianco o l'eroe nero, cioè abbiamo degli eroi con tutte le sfumature del grigio possibili e immaginabili, che per carità è interessante, però se tu questo lo trasferisci nella sensibilità diffusa genera dei problemi. Perché vuol dire che la società non riesce a proporre un modello coerente, manco lei. Teoricamente qual è la dialettica tra i modelli e il reale? Quale sarebbe? Che la società ti propone un modello che normalmente è parziale perché non può essere tutto, e allora tu in qualche modo reintegri la parte che ti manca attraverso i racconti. E oggi invece non c'è questa cosa, la società ti propone tutta una serie di cose che sono finalizzate a questo, a quello scopo, che può essere il sistema economico, il sistema politico, di un qualche genere di ulteriore discorso, e tu non sai a quale votarti, perché se ne segui uno sei contraddittorio con quell'altro. Capito? Anche nella prassi, non soltanto nel racconto.
Poi ci puniscono nella contraddizione, perciò.
Capito? È tutto una spirale abbastanza complessa da vivere. Era quella che dicevamo l'altra volta, nel momento in cui io devo dar retta ai messaggi sull'alimentazione. No? Quale prendo? Quello per cui è opportuno che io mangi poco, bene, quindi la qualità, o quello che mi spinge a consumare il più possibile perché le industrie hanno bisogno di vendere e quindi sarebbe il caso che io mangiassi il super size, il super super size, il super 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 size e via discorrendo? Sono racconti e discorsi che sono costantemente conviventi. Sei tu che non sai da quale parte andare, perché da una parte sì, però tradisci quel discorso, dall'altra sì, però tradisci quell'altro. Allora a un certo punto effettivamente, come dicevamo credo con voi l'altra volta, l'unica soluzione pare essere la bulimia. Consumo tanto però poi non assumo niente, per cui ho fatto la mia parte come consumatore e pure la mia parte come colui che si salvaguarda rispetto a ciò che mangia. Però capite che è una situazione evidentemente, no, complicata per molti versi. Domande? Allora, vediamo quest'ultimo aspetto e poi vi lascio, come dice. Allora, come diceva l'articolo che abbiamo letto stamattina, la malattia è un concetto che si evolve, non è facilmente descrivibile. Però sappiamo che nelle società tradizionali, quindi in quella famosa medicina olistica del prima del Settecento, di cui parlava anche Veronesi, le cause della malattia possono essere di diversa natura, possono avere a che fare spesso e volentieri anche con la socialità nella quale si è immersi. E il come vedete, è strettamente legato al perché, ovvero sia la domanda è perché ti sei ammalato. E questa domanda va ovviamente a pescare in tutto lo spessore dell'esperienza personale. Non è semplicemente ti sei ammalato perché sei stato attaccato da un batterio, da un virus o hai fatto qualcosa. Il problema e la domanda è un problema che ha a che fare col tuo modo di vivere. Se sei stato vittima di quel tipo di batterio, diciamo accettando comunque l'idea, è perché comunque c'era qualcos'altro che non andava nei tuoi equilibri emotivi, nei tuoi equilibri energetici, nei tuoi modi di relazionarti col trascendente o col gruppo. C'era un problema che andrebbe risolto perché tu guarisca. Quindi, come vedete, nella tradizione, nella medicina tradizionale, la malattia è un evento contraddittoriale, di nuovo, è sia il più individuale che il più sociale. Cioè il fatto che tu t'ammali è legato strettamente al tuo essere te stesso, quindi non semplicemente per prassi igienica o per prassi alimentare, ma per il modo in cui sei. E questo ovviamente è disegnato e influenzato dal tuo essere nel gruppo in un certo modo. Ok? Quindi tu ti ammali perché ci sono dei motivi per cui ti ammali. E, come vedete, la diagnosi è costruita sulla valutazione d'insieme di tutti questi fattori. Credo che l'articolo di Veronesi da questo punto di vista capiti proprio a fagiolo, nel senso che dice esattamente la stessa cosa. Se ci ripensate, la domanda, no, è esattamente quella. Unire oggi la necessità, le competenze specifiche sul male, sulle caratteristiche fisiologiche individuali, a un'eziologia, un'anamnesi che ricostruisca anche invece la complessità dell'esperienza e della vita del singolo. Cioè riuscire a prendere il bene, il buono, da entrambi gli approcci. Invece, nella nostra interpretazione, come vedete, il dolore e il problema è localizzato. Cioè tu stai male perché una certa parte del tuo corpo ha un problema e questo problema si riverbera su tutto il resto dell'insieme, ma può essere individuato in un fattore scatenante e quindi può essere curato lì. Il tuo problema è quello, dopodiché il resto sono, come dire, circostanze ulteriori. E quindi, come vedete, il discorso è un discorso che taglia completamente fuori tutto ciò che non è specificatamente medico e quantitativo. Tutto ciò che ha a che fare col tuo stile di vita, con i tuoi rapporti col prossimo, con la tua autostima, con le tue autorappresentazioni, con la tua vita lavorativa, tutto questo non c'è. Perché la malattia è provocata da agenti neutrali e quindi tutto quanto può avvenire in modo asettico, senza dover prendere in carico la complessità della persona, senza dover investire una propria quota emozionale, una propria quota energetica che potrebbe portarmi al famoso burnout di cui parlavamo prima. Tutto quanto avviene in modo estremamente artificiale. Tant'è, come credo abbiamo detto, se ripensate sempre alla fiction, prendiamo Dr. House per esempio, che il rischio sempre più concreto è che oggi come oggi il medico e il paziente non lo veda per niente. Perché dal punto di vista del medico, in quest'ottica, il paziente è perfettamente rappresentato dalle sue analisi. Non c'è bisogno che venga auscultato, non c'è bisogno che venga toccato, non c'è bisogno che venga visto. Non serve, perché la summa del paziente per quanto riguarda il medico sono quei dati che gli sono stati prescritti. Guardando quelli, tu puoi sapere qual è il problema. Laddove saprete probabilmente, se avete visto Dr. House o comunque in generale, che ci sono una serie di dati che noi, come dire, comunicheremmo agli occhi che sanno guardare, che sono assolutamente unici, preziosi e non riducibili in analisi. No? E la consistenza del corpo, l'odore del corpo, il colorito degli occhi, il colorito dell'incarnato, tutta una serie di cose, gli odori assortiti che possiamo emanare o meno, sono tutti segni che la medicina precedente sapeva sfruttare oltremodo. No? E ci sono molti oggi che di nuovo hanno recuperato una serie di queste competenze, quindi c'è gente che è in grado dall'esame degli occhi di fare delle diagnosi estremamente approfondite. Ci sono tutta una serie di cose che possono essere chiamate in causa. Solo che appunto l'approccio occidentale è un approccio che tutto questo contributo corporeo, non a caso, lo elimina. No, di fatto, se riprendiamo quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse, la sensazione qual è? Che ci sia una trasformazione della materia corporea in numeri che stanno per la materia corporea. Quindi c'è una dematerializzazione del corpo del malato. Il corpo del malato non è più significativo nella sua consistenza, nella sua materia, nella sua ricchezza sensoriale, ma diventa significativo solamente in quanto da quel corpo io posso trarre delle informazioni digitali, dei parametri, dei dati, una serie di numeri che stanno per la materia vivente, ma che non riescono a restituire la qualità della materia vivente, che sia una qualità positiva o negativa, evidentemente. No? Quindi, come vedete, in qualche misura è un processo anche lì di letto di Procusto, è un processo di trasformazione, di trasfigurazione della materia corporea in qualcosa di molto più pulito, in qualcosa di più prevedibile, in qualcosa di più computabile, in qualcosa di più paragonabile. Non è casuale. Non è casuale che noi si venga ridotti a medie. No? Perché rientra perfettamente in quel discorso che abbiamo fatto anche per l'MP3, se vi ricordate, no? Tutte queste strategie di abbattimento dell'importanza della materia invece di elevamento, di elevazione dell'importanza del numero, sono tutte strategie che rientrano in quel processo occidentale di dematerializzazione e quindi di stigma su quello che è il corpo che ci portiamo in giro. Questo, come probabilmente saprete, sono le nuove frontiere. La farmacogenetica e la farmacogenomica sono appunto gli strumenti con i quali noi ci stiamo accingendo a quella che potrebbe essere definita una cura sartoriale del malato, nel senso che sono modi che ci dicono, perlomeno, questo ovviamente è il condizionale di Prammatica, ci dicono essere in grado di restituire l'unicità della cura agli operatori attraverso appunto tutta questa serie di connessioni tra molecola e gene, tra molecola e patrimonio genetico come un tutto. È vero, come probabilmente saprete, che anche qui le pretese sono di norma molto superiori rispetto ai risultati ottenuti finora, nel senso che, come credo di avervi accennato, noi al momento abbiamo consapevolezza dell'importanza del 2 o del 3% del patrimonio genetico e abbiamo deciso che tutto il resto non serve perché, come sempre, siamo così poco furbi, nel senso che il 97% inutile mi sembra un tantino. Potremmo dire meglio che non abbiamo ancora capito a che serve, che faremmo meglio figura, però vabbè, nel complesso, ad ogni modo, comunque, con queste informazioni di oggi già siamo in grado di rivoluzionare abbastanza seriamente il paradigma e di mettere in crisi queste due idee centrali, che sono, come abbiamo detto più volte, le idee cardine della modernità. Da una parte l'universalità della cura, e quindi evidentemente del sapere che la genera, perché è sempre una cosa che si segue l'una con l'altra, e dall'altra il primato della quantità. Se ci pensate, entrambe queste cose sono costantemente smentite da tutto il ragionamento che abbiamo fatto sul farmaco. Lo potremmo fare su qualunque altra cosa oggettivamente, però il nostro settore d'applicazione al momento è più quello, per cui è il caso che ragioniate su questo. Il problema dell'universalità del farmaco e del sapere è il problema col quale ci siamo confrontati praticamente per tutto il corso, ovvero sia l'idea appunto che noi abbiamo di poter trovare delle leggi generali che si applichino in ogni caso, e la constatazione sempre più marcata invece che queste leggi generali non esistono. Ci sono delle probabilità statistiche nella migliore delle ipotesi, ma quello che noi stiamo sempre più scoprendo è che tutto ciò che ci riguarda è in larga misura unico. Pensate soltanto all'aumentare delle possibilità di controllo attraverso la biometria, no? Prima c'erano le impronte digitali, ci si sono costruiti sopra decenni di gialli e tutte queste cose, ma oggi noi sappiamo che tutto ciò che ci riguarda è unico. La retina è unica, l'andatura è unica, il tono della voce è unico, l'impronta dei palmi, delle ginocchia, dei gomiti. Non è più un problema di impronte digitali. Tutto ciò che noi abbiamo è riconducibile a noi e solo a noi. Questo è importante. È impossibile mantenere una pretesa di universalità del sapere di fronte alla costante scoperta di tutto ciò che ti rende unico. Perché è vero che abbiamo due polmoni, tutti, due reni, accessori vari, eccetera, eccetera, uguali, ma diciamo formalmente uguali. Noi sappiamo perfettamente che ogni cervello è diverso dagli altri e ci siamo accorti che anche ogni fegato è diverso dagli altri, ogni rene, ogni unghia, qualsiasi cosa. Quindi bisogna trovare un modo per conciliare queste pretese, che sono pretese intellettuali, sono pretese razionalistiche, non hanno un fondamento oggettivo, non c'è un motivo per cui debbano esistere delle regole che valgono per tutti. Abbiamo deciso noi. Sarebbe il caso che ci riflettessimo un po' di più sopra. Se mi accendi, grazie.